Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Itaca, buongiorno amiche Nemigone, sono le 8.50, insieme se vorrete fino alle 10.30, la rassegna stampa dalle 9 e poi alle 9.30 vogliamo proporvi il confronto dibattito che c'è stato ieri sera qua in auditorium nella sede di Radio Popolare tra gli studenti dell'Intifada Studentesca e Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Il tema ovviamente è la guerra a Gaza e il confronto è stato intenso, molto interessante dal nostro punto di vista e speriamo che lo sia anche dal vostro. Ve lo proporremo quasi integralmente nella seconda parte dalle 9.30, come dicevamo, fino alle 10.30. Prima la lettura dei giornali, i giornali hanno aperture diverse, oggi in realtà un paio aprono con la questione dei diritti arcobaleno, il no dell'Italia dei paesi dell'est, poi abbiamo ancora grande attenzione sulle inchieste che riguardano Toti e poi tante diverse aperture, per esempio il manifesto parla della manifestazione che ci sarà oggi contro il ponte sullo stretto di Messina, mentre invece il Sole 24 Ore spiega quanti sono i miliardi che sono finiti nelle mani delle cosche mafiose, i miliardi dai bonus dei falsi crediti. L'appuntamento con i giornali è tra poco e adesso i Rolling Stones.
Come on. 1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Eccoci quindi alla rassegna stampa. Allora vediamo una rapida carrellata delle prime pagine. La Stampa apre con la questione della mancati diritti arcobaleno. UE per i diritti arcobaleno, no dell'Italia e i paesi dell'est, veto di Roccella, ma Tajani noi in prima linea contro le discriminazioni. La vera e propria apertura però è di lato ed è allarme debito, Roma peggio di Atene, il governo studia nuove tasse in autunno, poi dopo andremo a vedere. Anche il Corriere apre con questa notizia, ma con, diciamo, con un titolo diverso, Europa scontro sui diritti, poi in taglio medio l'inchiesta di Genova, il figlio di Spinelli e il verbale su Toti, il giallo della parola, vedremo poi da Repubblica cosa vuol dire questo, e sempre in prima pagina, più in basso, la notizia dell'addio a Franco Di Mare, in TV disse il cancro, e la missione da inviato Rai, poi la malattia e il caso amianto. Ovviamente questa è una notizia che sviluppano tutti i giornali. In prima pagina sul Corriere anche la preso Fleximan, Rovigo ha battuto 5 autovelox, vedremo di cosa si tratta. Anche il Giorno apre con questa notizia, omofobia, l'Italia non firma il testo dell'Unione Europea, mentre invece il Foglio guarda alla situazione economica, come ha fatto anche, come abbiamo visto, la Stampa. Rischio Italia, nel 2028 il debito pubblico sarà il più alto d'Europa. La Repubblica, Toti, scontro con i giudici, si apre un nuovo fronte con il racconto di Spinelli Junior al GIP, il governatore faceva sceneggiate, pretendeva fondi illeciti, ma gli avvocati, errore, ha detto leciti. La procura sull'interrogatorio del presidente, quando sentirlo lo stabilisce il pubblico ministero. Quindi c'è una grande attenzione sull'inchiesta di Genova. Poi abbiamo un richiamo in prima pagina dell'intervista che viene fatta all'interno da Tonia Mastrabuoni a uno dei leader del partito di estrema destra tedesco AfD. Germania, Kra, il candidato AfD, la SS non erano tutte criminali. E qua anche Giorgia, la presidente Lue ci stia vicino, anche i giornali sviluppano il tema della legge che è stata voluta dal Parlamento di Tbilisi, quella diciamo sugli agenti stranieri, è una legge che serve a colpire i media e le ONG indipendenti, così come è successo già in Russia, il modello è quello di Putin, già varato tanti anni fa. E poi sempre in taglio medio Gaza ha ritrovato il corpo di Shani, simbolo degli ostaggi, ieri sono stati trovati i corpi di 3 ostaggi. Poi il manifesto, l'apertura è sui porti spagnoli chiusi e le armi israeliane, Madrid rifiuta l'attracco alla prima nave, annuncia lo faremo con tutte, ma la vera e propria apertura è sulla manifestazione che ci sarà oggi contro la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, sotto un ponte, manca il progetto definitivo ma la macchina degli espropri è in moto, cittadini e comitati oggi in piazza Villa San Giovanni per salvare la casa e la vita delle comunità da un grande affare destinato però a rimanere incompiuto, e c'è la foto di una manifestazione precedente del fronte del no al porto che occupa la prima pagina del manifesto. Il Domani apre con un tema che riguarda l'ambiente: l'Italia in balia di siccità e alluvioni, il governo però fa gaffe, taglia i fondi, Sicilia senza acqua, no sotto la pioggia, i soldi sono quelli del 2017, Lollobrigida imbarazza. E poi in taglio medio invece la partita del Mar Rosso, erano un po' scomparse dalle cronache, ritornano sulla prima pagina del Domani, gli Houthi pronti a una nuova offensiva. L'operato della milizia yemenita è stato in parte logorato dall'operazione militare a guida USA e Inghilterra, ma ora i ribelli stanno preparando un'altra escalation con effetti drammatici sul commercio globale. Sempre alla prima pagina del Domani vi segnaliamo anche i due pezzi, due fondi, Trigilia, premierato e autonomia aumenteranno la corruzione, i rischi delle riforme, e poi Giorgia Serughetti, su Vannacci in indignazione non basta, politica e comunicazione, andremo poi a vederlo. Il Sole 24 Ore, dai bonus 2 miliardi di falsi crediti nelle mani delle cosche mafiose, questa notizia piuttosto interessante, la direzione investigativa antimafia, leggiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, stima indipendentemente dai calcoli sulle frodi dell'Agenzia delle Entrate che circa 2 miliardi di euro di crediti d'imposta fittizi siano in mano alle cosche, falsi crediti per superbonus 110%, bonus facciate, sisma bonus e altro, riconducibili a diverse organizzazioni criminali, coinvolgono notai fiscalisti compiacenti in truffe che permettono di finanziare traffici di droga con risorse pubbliche monetizzate. E questa è l'interessante, molto interessante notizia che ci dà il Sole 24 Ore. E poi invece i giornali, diciamo, della destra, Libero, l'ultima follia anti-Meloni, vogliono annullare il voto, un ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo mette in discussione le elezioni politiche del 2022 e la sinistra già festeggia e ordina fermate il premierato. Poi il Giornale invece, l'apertura è Covid, flop totale, Fontana dai PM pesca a strascico, è un'apertura dedicata alle inchieste sul Covid e il governatore della Lombardia Attilio Fontana attacca: una giustizia del genere non è più accettabile. Poi abbiamo un editoriale di Alessandro Sallusti, che è il direttore del Giornale, che dice perché non fidarsi di questa giustizia. La vera e propria apertura è svolta in Vaticano, troppi santoni, stretta del Papa sulle apparizioni, solo il pontefice potrà pronunciarsi in via eccezionale, ma la fede non servono le prove. Questa è un po', diciamo, l'originale apertura del Giornale, che è anche un modo sempre per dare contro a Papa Francesco, questo è abbastanza evidente. E poi in taglio medio, allerta al Viminale, comizi elettorali, allarme attentati, dopo il caso slovacco si temono altri gruppi solitari, Europa nel mirino, e queste sono le notizie che ci offre la prima pagina del Giornale. La Verità invece ci dice che via il processo contro Pfizer e Unione Europea, siluro alla Presidente della Commissione UE, così non è candidabile, allegi prima udienza nei confronti della AD Burla e della von der Leyen per le trattative segrete a colpi di SMS, poi cancellati, sull'acquisto dei vaccini anti-Covid. Noi sappiamo, insomma, è una battaglia che la Verità porta avanti, quella contro i vaccini, ormai da anni in modo quotidiano. Il Messaggero invece ci parla degli statali, fuga dal posto fisso, stipendi bassi e scarsa innovazione, la pubblica amministrazione non attira più i giovani, solo nei ministeri mancano 40.000 dipendenti, la toppa aumentare l'età della pensione, il Messaggero quotidiano di Roma. E poi le ultime due segnalazioni sono per Avvenire e per il Fatto Quotidiano. La pace di tutti i giorni, il riferimento è quello che avviene da ieri e anche oggi a Verona, il confronto sulle vie possibili di riconciliazione a tutti i livelli, oggi il manifesto sarà presentato al Papa. E poi in taglio medio, Putin per la tregua olimpica e non vogliamo Kharkiv, questa è una dichiarazione ieri del presidente russo. al quale dà molto credito, ma era inevitabile, Fatto Quotidiano, Putin spiazza la NATO, trattare sull'Ucraina. Kiev risponde no, lo zar rilancia i patti post-invasioni fatti saltare da Johnson, impallina il vertice in Svizzera, Zelensky rifiuta zitti USA e UE, quindi come al solito il Fatto Quotidiano dà molto credito alle dichiarazioni di Putin sulle possibili trattative, però insomma è 2 anni che lo dice, però noi sappiamo anche dalle notizie che la guerra continua e che in questo momento i russi sono in una fase, diciamo, di offensiva. Allora andiamo a vedere alcuni approfondimenti per quanto riguarda queste notizie, notizie del giorno. Partiamo dal no dell'Italia all'adesione all'iniziativa dell'Unione Europea sulla dichiarazione sul progresso dei diritti LGBTQIA. L'Italia è contraria insieme a Ungheria, Bulgaria e Romania. Come dicevamo, queste sono le notizie del giorno. E dalla Stampa vogliamo leggervi brevemente alcuni brani del commento di Assia Neumann Dayan, che dice perché c'è chi ha paura di una società inclusiva. Ieri è stata la giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia, la bifobia e l'intersexofobia. E per onorarla al meglio, il governo italiano ha pensato bene di non firmare dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBTQIA. Posso anche capire che non siano a conoscenza dell'intersexfobia, come molti di noi, ma non mi è caro il principio secondo cui si possa essere contrari alla tutela dei diritti di tutti. Qui stiamo parlando di un impegno per fare in modo che i diritti siano di tutti, perché parlando della dichiarazione che è stata presentata ieri dall'Unione Europea, qui stiamo parlando di un impegno per fare in modo che i diritti siano di tutti, perché se non sono di tutti, prima o poi arriverà il momento in cui quei diritti non saranno nemmeno più nostri. L'impegno della presidenza belga è quello di combattere la discriminazione e garantire la sicurezza delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ. L'appello, scrive sempre Anna Assia Neumann Dayan, l'appello sembra un po' per la pace nel mondo di Miss Unione Europea, ma non mi sembra che queste possano essere posizioni divisive su cui andare cauti. Bisogna starci a pensare su che una società inclusiva è meglio di una esclusiva. Andiamoci cauti col combattere la discriminazione perché forse fa male al fegato. Per infelicitarmi la giornata di ieri ho letto un po' commenti alla notizia. Su tutti vince il fatto che abbiamo ben altri problemi, tipo le accise. A seguire c'è la notazione che sono troppe lettere. Uno poi come si fa a capire, insomma. Questo è ironico ovviamente da parte di Assia Neumann Dayan. E quindi poi lei termina dicendo, insomma, il no senso di questo del governo italiano, che non spiega perché questa dichiarazione non è stata firmata, cioè non dice i veri motivi, non li può evidentemente dire i veri motivi. E poi continua in questo articolo: riconoscere il fatto che in Europa ci sono delle discriminazioni e che le discriminazioni siano contrarie a una società civile mi pare il livello minimo della decenza. Qualche giorno fa è stata pubblicata la Rainbow Map, che monitora sulla base delle leggi della politica l'impatto diretto sui diritti umani delle persone LGBTQIA. L'Italia è al 36esimo posto su 49 paesi. Non è questa una fotografia incoraggiante? Ieri l'account X di Atreu, la più grande manifestazione della destra italiana, recita la loro bio, ha diffuso una card con la bandiera arcobaleno, la scritta «Non importa il tuo orientamento sessuale, l'8-9 giugno scrivi Giorgia». Come testo del tweet hanno scritto che vale per tutti, con la Emotion con dell'unicorno. Tra l'opportunismo e l'ipotesi e hacker ci sarebbe da regolamentare anche il rainbow washing. Insomma, da una parte appunto questo governo e in particolare evidentemente diciamo la parte preponderante Fratelli d'Italia dice di no a questa dichiarazione dell'Unione Europea, dall'altra però chiede il voto alla comunità LGBTQ. Diciamo che è arguta questo pezzo di Assia Neumann Dayan su quello che è la politica italiana e in particolare l'atteggiamento dei partiti di governo in questo momento. Un'altra cosa che volevo segnalarvi che riguarda un po' questa vicenda, diciamo, è l'articolo che ha scritto Giorgio Serughetti su Il Domani, su Vannacci, l'indignazione non basta. Ne leggiamo alcuni stralci. Il cantante svizzero Nemo è stato il primo artista di genere non binario a vincere Eurovision, ma in Italia a fare più clamore è la dichiarazione che definisce nauseante il modello che quella performance mette in scena, e il protagonista è sempre lui, Roberto Vannacci, l'autore del Mondo al contrario, candidato per la Lega alle elezioni europee. Le frasi omofobe, sessiste, razziste, abiliste del generale riempiono la cronaca politica, e chiarimenti che dovrebbe smozzarne il carattere discriminatorio non fanno che confermare la visione provocatoriamente antimoderna dell'ordine sociale di cui si è fatto portavoce. E poi vediamo ancora: non c'è dubbio che la visione del mondo che le esternazioni di Vannacci si impegnano a disegnare sia retrograda, innervata di un'idea di identità volta a cancellare ogni differenza e per questo pericolosa per tutti i gruppi a rischio di esclusione. Tuttavia rilievo che ogni sua parola tende ad assumere nella discussione pubblica stride con la piccolezza del personaggio, la cui principale, forse unica fortuna sono le ondate di sdegno che è capace di provocare. Il successo finora solo mediatico di Vannacci appare come il frutto avvelenato di un circuito di visibilità che premia le singolarità eccentriche provocatorie abili a suscitare un'emozione ad alta attivazione social come l'indignazione. E poi scrive ancora Giorgio Serughetti, insomma, però bisogna andare a vedere alcune cose, come per esempio il fatto che Pietro Grau nel volumetto Indignarsi non basta riconosceva quanto questa emozione, per quanto non sufficiente, fosse tuttavia una reazione indispensabile per l'attivazione politica personale. La sensazione però è che l'indignazione per le frasi Vannacci non provochi in un'opinione pubblica progressista la domanda che faccio io per il mondo di cui in Grau parlava, piuttosto sembra offrire la possibilità di convogliare verso un singolo che incarna ogni eccesso la preoccupazione di giustizia, con l'illusione che silenziarlo o sconfiggerlo possa liberarci dal male. Contrastarlo con le parole o ignorarlo con il silenzio non cambierà significativamente il rapporto di forze tra chi ambisce al cambiamento e chi sogna un ritorno al passato. Contro i Vannacci del mondo serve invece un progetto politico pieno di passione per la lotta alle ingiustizie. Termina così Giorgio Serughetti il suo pezzo su Il Domani. Andiamo un po' più spediti perché siamo un po' in ritardo. Allora, rimaniamo sempre alla politica italiana. La stampa parla di allarme debito pubblico, il governo studia nuove tasse in autunno, a pagina 2 e 3 ci sono degli approfondimenti, in particolare la fase 2 dell'esecutivo è iniziata con l'autunno in arrivo più tasse e retroscena di Alessandro Barbera. In pratica dal 10 giugno poi la maggioranza di centrodestra va davanti a sé mesi complicatissimi dopo due anni di tagli fiscali concessi all'elettorato di riferimento, di tagli alle spese sociali, in primis il reddito di cittadinanza. La coperta si è fatta cortissima: entro l'autunno c'è da trovare almeno 20 miliardi di euro, pena l'aumento delle tasse per i redditi medio-bassi, quelli che hanno beneficiato fin qui della decontribuzione e dell'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF. E poiché di margini per tagliare la spesa ce ne sono pochissime, a Palazzo Chigi al Tesoro si pensa come aumentare il gettito fiscale. I segnali dell'inversione di tendenza sono molti: il primo, l'ipotesi di un taglio secco alle agevolazioni fiscali, un contenitore di piccoli e grandi risparmi garantiti per i decenni a chiunque, delle famiglie all'autotrasporto, dagli amanti degli animali agli sportivi. Il primo passo è stato fatto la scorsa finanziaria, che ha rivisto alcuni limiti di reddito. In autunno occorrerà fare di più. Un altro indizio l'ha lasciato qualche giorno fa Giancarlo Giorgetti a proposito delle tasse delle auto, sulle auto. Quindi in pratica qua si parla di andare a colpire le agevolazioni fiscali e mettere qualche tassa sulle auto. A complicare la vita del governo Meloni c'è poi la variabile europea. Qualunque sarà l'esito delle elezioni e le scelte della Premier sulle alleanze, in autunno ci sarà da fare i conti con l'entrata in vigore del nuovo patto di stabilità, che costerà all'Italia una correzione dei conti non inferiore agli 8 miliardi. E quindi il governo e tutti quanti noi ci troveremo di fronte a questo problema. Il governo che è impegnato a fare tanti decreti, tant'è che il Quirinale è preoccupato, proprio perché sono decreti che arrivano alla vigilia delle elezioni europee e molti di questi hanno il sapore del decreto elettorale. E quindi per capirlo andiamo a prendere la Repubblica, pagina 8 e 9. Prova di forza del governo, 6 decreti prima del voto, il Colle pronto a intervenire. Da giorni i tecnici del Colle si interrogano attorno alla possibile valanga di decreti che il governo potrebbe approvare nelle prossime 2 settimane. Si interrogano e hanno già inviato qualche segnale di preoccupazione agli interlocutori. Sulla carta si tratta di 6 decreti legge da distribuire in un paio di consigli dei ministri convocati prima delle europee. Provvedimenti certo non secondari, tra gli altri un condono sulle case, una riforma sui giudici di pace e una che istituisce l'agenzia governativa per il controllo dei bilanci delle società sportive, e senza dimenticare la separazione delle carriere, che invece è un disegno di legge costituzionale. Ecco, in questa interlocuzione informale il Quirinale ha già inviato qualche segnale a Palazzo Chigi, si apprende da fonti qualificate di massimo livello, il cui senso però può tradursi così: davvero volete creare un ingorgo di questo tipo licenziando un numero così alto di decreti in pochissimi giorni? E davvero intendete farlo scegliendo lo strumento della decretazione d'urgenza, che più volte Sergio Mattarella ha chiesto di utilizzare con parsimonia nel rispetto del dettato costituzionale? Infine, esistono per tutti i 6 decreti le condizioni di urgenza richieste? Finora le risposte sono state vaghe, tutto ovviamente dipenderà dalle prossime mosse dell'esecutivo, ma è altrettanto evidente che esiste un limite, quello della carta, e che questo limite non va valicato. L'effetto si apprende potrebbe essere quello di indurre il Quirinale a lanciare a sua volta un segnale, prendendo in qualche modo le distanze da questa prassi, scegliendo uno dei percorsi consentiti, un passaggio durante un intervento pubblico, un rilievo informale prima della firma di un testo, come è accaduto in occasione del recente di agricoltura, o addirittura una lettera di accompagnamento alle Camere. Insomma, da qua alle prossime 2 settimane evidentemente questo tema dei decreti, che ripeto hanno un po' anche il sapore evidentemente elettorale, visto la fretta con cui vengono approvati, sarà all'attenzione della politica italiana. E questo articolo di Repubblica, di cui abbiamo letto un brano, è accanto a un altro che dice: casa, mini condono e salva grattacieli, il blitz di Salvini con l'ok di Meloni. Il decreto in arrivo la prossima settimana in Consiglio dei Ministri non convince ancora Fratelli d'Italia, il vice premier sente sala nel testo anche la norma per Milano, che riguarda evidentemente la questione urbanistica di Milano. E poi, come dicevamo, i temi della politica sono più o meno questi. C'è il tema anche delle inchieste di Genova, e c'è questo tema del fatto che la destra urla: attenzione, ci vogliono scippare le elezioni. Ultima follia ante Meloni, dicevamo, da Libero: vogliono annullare il voto. Di cosa si tratta? Ricorso all'ex radicale Staderini, processo al voto 2022, la sinistra sogna. La Corte dei diritti dell'uomo europea chiede al governo di dimostrare che le regole elettorali non hanno violato le libertà. C'è stato un ricorso di Mario Staderini, che è un ricorso che riguarda, diciamo, la legge elettorale, ma anche tutta una serie di altri passaggi che sono stati fatti alla vigilia del voto del 2022, che secondo questo ricorso, insomma, inficerebbero inficerebbero la libertà di espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo, così come si legge dal ricorso. Ed è un ricorso che non è stato cassato subito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma che invece alcuni giudici hanno deciso di andare ad analizzare e vedremo cosa accadrà. E quindi diciamo c'è Libero che è terrorizzato che possano annullare le elezioni, ma questa è evidentemente una ipotesi veramente molto molto lontana, anzi direi quasi probabilmente impossibile da realizzarsi. E poi altre segnalazioni, perché siamo in chiusura di questa rassegna stampa. In realtà quello che volevamo segnalarvi è due cose dagli esteri, una sempre da Repubblica che riguarda l'attentato in Slovacchia. C'è un pezzo dell'inviato Fabio Tonacci: un weekend tra i paramilitari, misteri dell'aspirante killer attratto dai giovani filorussi. E appunto si tratta di capire alla fine questo lupo solitario che ha sparato al premier slovacco da dove salti fuori. E la sua biografia è una biografia che oscilla dall'estrema sinistra all'estrema destra, e allora si cerca di capire insomma alla fine che cosa o se addirittura chi lo abbia portato a fare questo gesto. Poi, per quanto riguarda sempre gli esteri, dalla stampa vi segnaliamo invece, ma è un tema che hanno anche altri giornali, la questione della Georgia. C'è un'analisi di Nona Michalizde, che è un analista dell'Istituto Affari Internazionali. Georgia, un errore strategico a Bruxelles, ha spinato la strada ai seguaci di Mosca. Lo status di paese candidato le è stato concesso sotto il governo dei filorussi, che ora minano la democrazia. E poi c'è all'interno di questa lunga e molto informata analisi anche un'analisi su chi sono questi giovani che stanno protestando in Georgia adesso, che sono la generazione Z e che vogliono andare verso l'Europa e non tornare indietro nel tempo. L'ultima cosa che vi segnaliamo è di cronaca ed è quello del, diciamo, il presunto Fleximan, l'uomo che ha abbattuto dei autovelox, sarebbe stato fermato, tradito da telecamere, indagato un metalmeccanico di 42 anni, Rovigo avrebbe danneggiato 5 rivelatori, sospetti su altri casi, l'ipotesi del gruppo. È stato fermato, appunto la lista degli autovelox danneggiati sospetto gli inquirenti potrebbe essere molto più lunga. Nei giorni scorsi, in seguito alla perquisizione compiuta nell'abitazione dell'indagato, è stato posto sotto sequestro anche il suo cellulare. Una delle ipotesi è che dietro la figura di Fleximan possa esserci una rete di giustizie dell'autovelox che agiscono in nome di una causa comune: andare contro il sistema. Il 42enne indagato sarebbe noto in una zona per aver gravitato nel movimento di estrema destra neofascista Forza Nuova, farebbe parte anche dell'Associazione Soccorso Nazionale, nata un anno fa, per l'idea di una dignità soprattutto italiana che i governi cercano sempre più di sradicare per inculcare politiche di un nuovo ordine mondiale. E vabbè, insomma, questo è il ritratto che viene fatto. Chiudiamo qua la rassegna stampa, tra poco la seconda parte di Itaca, il dibattito, come dicevamo, tra Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, e i giovani di Intifada e gli studenti di Intifada studentesca. Ieri sera si è svolto nell'auditorium di Radio Popolare. Chiara D'Aereo e Leila sono stati protagonisti ieri sera di questo dibattito, erano presenti in auditorium come studenti della Tendopoli della Statale, dell'Intifada studentesca, e hanno dialogato e sono confrontati con Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, per 22 anni corrispondente da Gerusalemme. Il tema evidentemente è proprio questo: la guerra di Gaza, il 7 di ottobre e la protesta degli studenti. Partiamo con la prima domanda che è stata fatta a Chiara e che è stata quella di spiegarci il perché della loro richiesta del boicottaggio delle università israeliane. Buon ascolto.
diciamo che il punto principale, ma a livello di rivendicazioni, ma principalmente perché si parla di pragmatismo, no? Obiettivi concreti da raggiungere anche qua dall'Italia, in solidarietà appunto con la Palestina, è appunto il boicottaggio accademico e quindi la rescissione degli accordi delle università italiane con quelle israeliane. Questo viene più che da un'iniziativa, insomma, creativa di noi italiani e italiane, nasce più da un appello principalmente dall'Università di Bir Zeit, ma poi appunto in generale dal popolo palestinese e soprattutto da studenti e studentesse palestinesi, ora evidentemente non più studenti e studentesse per ovvi motivi, a appunto boicottare. Innanzitutto, vabbè, sul termine c'è un, poi Laila dei giovani palestinesi ce ne parlerà meglio, ma da anni in agitazione un movimento in Italia, ma in realtà globale, che ha nuclei internazionali, chiamato BDS, boicottaggio, disinvestimento, sabotaggio o sanzione.
Questo boicottaggio serve a che cosa? Cioè, volete che vengano chiusi i rapporti tra i etnei italiani e quelli israeliani? Per quale ragione?
Se posso entrare a gamba tesa, io penso che l'importanza di appunto chiudere i rapporti accademici sia innanzitutto fondamentale per due motivi. Il primo è il fatto di una presa di posizione del mondo accademico, che è molto importante per quanto mi riguarda, perché non dire niente per quanto ci riguarda è stare dalla parte sbagliata in ogni caso. E in secondo luogo è importante perché noi non vogliamo studiare, fare ricerca, attraversare delle università che nel concreto, tramite accordi di ricerca, finanziamenti e appunto accordi congiunti fra varie università, scambi eccetera, contribuiscono allo sviluppo tecnico e tecnologico di quello che sta succedendo in Palestina in questo momento.
Qua appunto entra anche in gioco una questione che spesso viene lodata, per noi è molto pericolosa, la questione del dual use, no? Del fatto che le università, appunto la ricerca universitaria possa essere orientata a produrre sia per il mondo civile che per quello militare. Questa cosa viene molto lodata, è quasi un vanto, un motivo di prestigio, per noi è pericolosissima, perché la militarizzazione delle università, dei luoghi del sapere, è un qualcosa che assolutamente rifiutiamo.
Lorenzo, tu cosa pensi di questa idea del boicottaggio?
Ma io ho una domanda da fare loro, che un po' tradisce quello che penso. Prima, voi sapete che in Israele una larga parte dell'opposizione a questo governo, alle colonie, io sto parlando di università nel paese, non nei territori occupati, che ci sono anche degli istituti di ricerca legati al movimento dei coloni, ma nelle grandi università che sono Tel Aviv, Beersheba, Haifa, il Tecnion, eccetera, lì si trovano i più importanti esponenti delle opposizioni. Se in questa piccolissima, scarna sinistra israeliana, che non è assolutamente paragonabile a quello dei grandi movimenti come Shalom Akshav, come Peace Now degli anni 80, dopo la guerra in Libano, al tempo dell'Intifada nel 87, ma oggi, se noi andiamo a cercare quelli che si oppongono a questo governo, alle colonie, molti vengono dall'università. Quindi la mia domanda è: voi vi riferite a un boicottaggio tout court, oppure nello specifico a quello di cui parlava Chiara, cioè al dual use? Quindi io penserei più alle università scientifiche, a questi progetti che vengono approvati anche dai nostri atenei, che ne so, una particolare fibra di carbonio leggero che può essere usato dai droni. Dico una cosa, perché in questo momento, venendo dall'Ucraina, i droni sono, e gli israeliani fanno un uso continuo dei droni. Oppure è totale, cioè noi siamo contro qualsiasi tipo di collaborazione col mondo accademico?
Su quello che appunto, parto dicendo appunto sul discorso delle università scientifiche, piuttosto che ad esempio la statale, che è un po' il fulcro delle mobilitazioni a Milano. È vero che il dual use è in particolar modo incentrato chiaramente sullo sviluppo tecnico e tecnologico, anche come dicevamo prima, ma ad esempio si sta iniziando anche a portare questa cosa sui dipartimenti, diciamo, ritenuti un po' più umanistici. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è l'esercitazione mare aperto della Marina Militare, che in questo momento sta coinvolgendo studenti e studentesse dell'Università Statale di Milano di facoltà umanistiche, quindi scienze politiche, giurisprudenza. Per rispondere proprio sul discorso, è un boicottaggio totale o è un boicottaggio solo di queste istituzioni accademiche che nello specifico progettano i droni? Io penso che al di là appunto della singola università, del singolo progetto, io penso che la cosa che è importante in questo momento è un qualcosa di simbolico. Perché io penso che la nostra Costituzione in generale, comunque quello che è anche l'idea, quello che diceva anche in qualche modo Mattarella ieri, è il fatto che le università sono luoghi di pace. Le università sono luoghi di, teoricamente, emancipazione e liberazione del singolo e dell'individuo attraverso la crescita e lo sviluppo culturale e appunto anche del sapere della persona. Nel momento in cui viene meno questa caratteristica per noi fondamentale, è forse difficile parlare addirittura di università.
Quindi diciamo che il vostro è sostanzialmente una sorta di boicottaggio totale politico, cioè voi, il vostro vuole essere un segnale politico al di là di quello che accade dentro le università israeliane.
Però scusa, a questo punto aggiungo un'altra domanda, se questa è la risposta, cioè è simbolico per quello che succede, per quello...
Simbolico anche molto pratico, nel senso che...
Ma però nella sua praticità, cioè, non ci importa, è sparare nel mucchio, perché comunque è importante sottolineare il nostro dissenso e la nostra critica a quello che avviene. Ma non rischiate quindi, cioè, quindi voi considerate inutile il dialogo con una parte dell'Israele che invece magari la penserebbe come voi o no?
Ma, allora, questa questione del dissenso nella popolazione israeliana è una questione molto dibattuta negli ultimi mesi. Noi crediamo che in realtà sia anche molto facile, o per meglio dire comodo, parlare di dissenso nel momento in cui c'è un governo, il governo Netanyahu, che è, non so come dire, esplicitamente esagerato, cioè che va anche oltre,
anche dire poco.
esatto, cioè che va oltre i canonici schemi del regime di occupazione, che così è da almeno 76 anni. Il punto vero è che è chiaro che anche guardando a livello di sondaggi, Netanyahu non sta andando bene, non c'è grande consenso rispetto al governo Netanyahu. Ma perché? Perché si vuole un cessato il fuoco a Gaza? Non proprio, perché Netanyahu non sta facendo liberare gli ostaggi, perché sta rifiutando una serie di accordi con Hamas, una serie di, in generale, con l'autorità nazionale palestinese queste manifestazioni da cui ci arrivano i video, anche molto partecipate, specialmente a Tel Aviv, perché diciamo che Tel Aviv è un po' la città, chiamiamola progressista, no? In Israele, dicono bring them back home. Non dicono cessate il fuoco a Gaza.
Scusa, posso aggiungere? No, su questo sono totalmente d'accordo con te. Continuo a dirlo dovunque, tutte le volte, anche vado nei dibattiti. Infatti c'è un grande problema. Questo non inficia la mia domanda di prima e le mie perplessità, però tu hai ragione. Nel senso che stiamo attenti a non confondere queste grandi manifestazioni che abbiamo visto davanti alla Knesset, al Parlamento, le marce che hanno fatto da Tel Aviv, dalla piazza degli ostaggi fino agli uffici del governo a Gerusalemme, le fanno continuamente anche violente, con un dissenso sul programma politico di questo governo, perché loro è in gran parte una manifestazione ebraico-centrica. Cioè, a noi ci interessa che si liberino i nostri ostaggi, dopodiché fate di carne di porco dei palestinesi non ci interessa. Questo è importante dirlo, però la mia domanda, io sono d'accordo con te, e da noi spesso anche sui nostri quotidiani, sui nostri media, questa cosa non appare. Cioè, c'è l'opposizione a Netanyahu, quindi è una democrazia. No, c'è addirittura gente ancora più dura che dice liberiamo quelli che possiamo e poi giù di brutto, poi possiamo fare quello che si vuole.
Però a questo punto, scusi Lorenzo, proprio tu del destro, in realtà mi pare capire che tra tu e Chiara avete una visione su questo tema piuttosto simile. Però a questo punto, visto che la grande questione è arrivare a un cessate il fuoco, aiutare quella parte di Israele che in questo momento sta contestando Netanyahu, ne vuole le dimissioni, vorrebbe un nuovo governo magari più centrista, meno di destra. Lo chiedo a tutte e due, perché sia a voi studenti sia a Lorenzo. A questo punto non sarebbe però quello un modo per arrivare al primo vero obiettivo, cioè avere un cessate il fuoco?
Certo. Allora, perché tra l'altro questa opposizione totale, questa chiusura, cioè noi vi boicottiamo perché il vostro governo fa queste cose, il vostro esercito, eccetera, dà forza a Netanyahu. E perché porta a rinforzare questa idea per cui il mondo è contro di noi, per cui sono tutti antisemiti. Cioè, se tu spari nel mucchio, ma vedi, ci vogliono male, comunque sia, è un mondo di goyim, è un mondo di non ebrei, neonazisti, eccetera, eccetera, e quindi noi dobbiamo essere forti da soli contro tutti. Invece porgere la mano a dire no, noi diamo forza e voce e supporto alle opposizioni politiche, non solo per il discorso delle persone e degli ostaggi, ma per un discorso di futuro, di una soluzione politica del conflitto, ecco che allora sarebbe diverso, perché questo discorso che io trovo fallimentare, falso e demagogico, cioè per cui tutti quelli che ci contestano sono antisemiti, per me è terrificante, non è vero, però li aiuta a dirlo.
Ok, capisci? Quindi diciamo che la tua posizione è molto chiara. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Cioè il fatto di aiutare l'opposizione in Israele e magari avendo un dialogo con loro, anche attraverso l'università, come spiegava prima Lorenzo, perché sono i luoghi, diciamo, dove la sinistra è rimasta viva in Israele, perché per il resto, diciamo, è un po' stata spazzata via. Quello non pensate che possa essere un elemento politico utile da parte anche per voi come movimento?
Mi chiamo Leila, faccio parte dei Giovani Palestinesi d'Italia, che è una realtà appunto che compone la diaspora palestinese in Italia, soprattutto seconda e terza generazione. E per noi, diciamo, dal nostro punto di vista, sia come italiani, ma anche come espressione della diaspora palestinese, non è una direzione che interpretiamo come quella possibile, nel senso perché vediamo come Israele non è, cioè bisogna smettere di pensare ad Israele come una democrazia, è come uno Stato come tutti gli altri. E uno degli elementi che ce lo fa comprendere è anche il passaggio di paradigma che ha fatto nel 2017 con la nuova legge sullo Stato-Nazione del popolo ebraico. Se noi smettiamo di interpretare Israele come uno degli Stati-Nazione, come gli altri, ma lo iniziamo a interpretare attraverso anche il paradigma che uno degli storici come Ilan Pappé, ma già prima Said, interpretava Israele come un progetto di colonialismo di insediamento, riusciamo intanto a darci degli strumenti analitici per comprendere la natura di Israele. Sull'università il tema è che uno degli ultimi sondaggi, tra l'altro, sulla politica interna israeliana, dice che l'80% della popolazione di Israele è a favore del completamento dell'operazione su Gaza, quindi vuol dire che 8 persone su 10 con cui si parla in Israele sono a favore della soluzione finale palestinese. Quindi non può esistere una riforma di una società dove 8 persone su 10 intervistate vogliono espellere la popolazione di Gaza. E poi la Hebrew University di Gerusalemme, che è una considerata appunto una dei fiori all'occhiello dell'università, dell'accademia israeliana, qualche settimana fa ha espulso la docente palestinese Kevorkian, che è una delle, non so se la conoscete, ma è una professoressa, diciamo, che è di un certo calibro, sottoponendola anche a un arresto. Quindi io credo che oggi le università israeliane non siano assolutamente il luogo dove si va a creare il dissenso, dove si va a creare coscienza critica politica, ma invece siano il luogo dove questa la battaglia del governo israeliano venga alimentata, venga sostenuta e venga portata avanti.
Però scusami, io ho visto un Israele diverso rispetto a quello che tu hai visto, mi permetto di dirlo, perché poi diamo la parola a Lorenzo. Quando ci sono state le grandi manifestazioni, c'erano 100.000 persone ogni sabato sera contro la legge sulla di riforma della giustizia, quello era un Israele democratico che non voleva che venissero tolte le basi, i pilastri della democrazia israeliana. Allora forse è il caso a questo punto un po' di approfondire questo tema, perché tu hai detto giustamente dalla tua parte alcune cose che fanno parte a questo punto purtroppo di questo dibattito, io aggiungo, perché in qualche modo richiamano un po' l'idea della, di una società che quasi non è legittimata ad essere. E almeno io ho letto un po' questo, le cose che tu dicevi. Lorenzo, cosa ne pensi?
Ma Leila tocca un tema molto grave che mi angustia da tempo. Io sono da molto tempo, penso che il DNA profondo di Israele stia cambiando, sia molto cambiato, tragicamente cambiato. Teniamo conto che questo 8 su 10 sono dei sondaggi molto umorali, che sono comunque all'ombra del trauma del 7 ottobre, un trauma gravissimo che moltissimi israeliani, anche di sinistra, io ho tantissimi amici di Shalom Akshav, eccetera, vivono come un, come dire, come l'anticipazione di un nuovo olocausto. E quindi per loro questo ha addirittura fatto pensare, tanti di loro pensano così, che ci siano solo bisogno di soluzioni radicali, totali, complete, e quindi molti di questi di Peace Now addirittura adesso pensano a una Nakba 2. Su questo non c'è dubbio, quello che tu dici è vero ed è un grosso problema, è un gravissimo problema. D'altro canto tieni conto che nel mondo islamico, se c'è un estremismo ebraico che sta crescendo e lo vediamo dovunque, c'è anche un estremismo islamico che è cresciuto indipendentemente da Israele. Io, dopo aver fatto i miei 22-23 anni in Israele, ho vissuto tutte le primavere arabe, dalla Tunisia alla Libia, alla Siria, a ISIS. E è indubbio che Hamas sia frutto e figlio di quel clima. Quindi se noi ci mettiamo a puntare il dito contro l'estremismo degli altri, allora bisogna tenere conto che non c'è dialogo. Non c'è dialogo vuol dire che è la guerra degli opposti, vince chi è più forte, vince chi ha più armi. Ecco perché io penso invece che, stando fuori, stando nel mondo occidentale, libero, eccetera, favorire il dialogo, dare forza anche alle minori, anzi a quel 2% che lei, la tu dici, in questo momento sono 8 su 10, ma in realtà probabilmente sono molti di più, semplicemente sono traumatizzati, sono spaventati da quello che hanno visto, da quello che hanno vissuto, sia molto importante. Quindi il dire, e questo era uno dei temi che introduco io,
sì,
no?
Sì, no,
questo slogan che abbiamo sentito echeggiare nelle nostre piazze, dalle università americane alla Germania, alla Francia, a Roma, e cioè dal mare al fiume, fa dire all'israeliano medio: scusa, ma questi qua ci vogliono eliminare, allora anche noi eliminiamo prima loro. Ecco perché io trovo che invece l'università proprio debba essere terreno di dialogo e evitare queste massimizzazioni, no? Domanda.
Ecco, allora adesso la risposta è questa. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, che è questa. Lorenzo ha giustamente richiamato il trauma del 7 di ottobre, che è stato un trauma fortissimo per la società israeliana e che probabilmente ha portato anche a questi livelli di radicalizzazione. Perché, ed è una domanda che sono fatti anche molti intellettuali europei all'inizio, perché questo trauma del 7 di ottobre in qualche maniera non viene condiviso dai giovani europei? Perché effettivamente questo non è avvenuto. E perché non è avvenuto? Nel senso sentito, perché non è stato sentito?
Vabbè, Ma noi, vabbè, è chiaro che ci, questa è la domanda dall'8 di ottobre, questa è la domandona, ma quindi il 7 ottobre. Vabbè, a me fa un po' sorridere anche forse che si stia parlando di persone che temono un secondo olocausto a fronte di una disparità di trattamento, ma poi anche numeri, dati enorme, ma nel senso che stiamo parlando di più di 50.000 palestinesi morti, parliamo di stragi di massa, stupri, di incursioni in ospedali, bombardamenti su sedi dell'UNRWA, di appunto nessun tipo di aiuto umanitario, parliamo di israeliani che fanno rave e feste per bloccare gli aiuti umanitari che entrano a Gaza. Mi fa sorridere. La domanda, cioè, anche quando si parla del 7 ottobre, che dire, è chiaro che c'è stata una sovversione di quello che è stato il paradigma del potere da anche più di 76 anni, che è stata ovviamente scandalosa, ma nel senso che è stata un'esplosione di un qualcosa che è chiaro che sia anche frutto ovviamente di 76 anni di regime di occupazione apartheid, vedere sottratte le proprie risorse, i propri territori, la propria cultura anche, perché anche questo è un aspetto importante, il proprio cibo, le proprie tradizioni, un'entità sionista, estremismo sionista, non ebraico tra l'altro, direi proprio, perché qua la religione, cioè noi ci teniamo anche spesso a arrivare, qua la religione c'entra anche poco. Cioè non è quella la questione. Per cui non so, rimaniamo sempre un po' allibiti quando si parla di una strage in cui si sono morti 1500 persone a fronte di mesi e mesi di intensificazione di un vero e proprio genocidio in territorio palestinese.
No, ma ti dirò di più.
Adesso, scusami, io però volevo chiedere, prima di continuare col vostro dialogo, la tua lettura del 7 ottobre qual è, Lorenzo? Perché la sua lettura è la lettura di un atto esistenziale.
Guarda, io la prima lettura, io reagisco molto da israeliano, visto che ci ho avuto così tanto tempo, una parte della mia famiglia è ebraica, mia nonna mi raccontava delle persecuzioni razziali, eccetera. La mia lettura del 7 ottobre, mi ricordo quando apparvero questi contorni, è stata, strano, ma di grandissima rabbia verso Netanyahu. Cioè io davo per scontato quello che Hamas è e quello che potrebbe fare, perché forse mi sono vissuto troppi anni nel Medio Oriente tutto attorno. Le enormi responsabilità di questi governi, giustamente non è questo governo dal 2000, e, quando è che Netanyahu l'ultimo? È dal 2021, dagli inizi del 2021, ma questo governo ha delle responsabilità enormi. Chiara parlava degli ultimi mesi, no, io dirò di più, anzi vi invito, leggete uno stupendo pezzo, io continuo a dirlo che bisognava fare ma il nostro giornale non l'ha fatto, ma che è uscito oggi sul New York Times, un giornale americano, sui coloni e sulla storia della destra dal 67 in poi, la nascita del rabbino Levinger, l'inizio della colonizzazione, l'impunità con cui questi coloni contro tutte le leggi internazionali hanno occupato il territorio, la connivenza con l'esercito. Ormai assistiamo non dal 7 di ottobre, ma decenni precedenti, la rapina, l'intrusione nei villaggi, gente assassinata per la strada, rapita. Anche a me faceva ridere questo scambio di prigionieri, quando ai tempi, no, vi ricordate l'ultima settimana di novembre, quando c'è stato, perché gli israeliani rilasciavano i prigionieri e il giorno dopo venivano ripresi. Oggi ci sono più prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane di quando sono cominciati questi scambi. E una cosa che noi conosciamo, di cui scriviamo troppo poco, i minorenni. Abbiamo scoperto che c'erano centinaia di quattordicenni che voi sapete che negli ultimi anni sono passate le leggi per cui se tu tiri delle pietre 14enne, quindi sopra ai 14, puoi andare in carcere 20 anni. A 15 anni vai 20 anni perché hai tirato... Io ho tirato pietre ai celerini, cioè devo stare 20 anni. Quindi tutto questo, tu hai ragione. Però tutto, guarda che io posso andare molto più duro su tutte queste cose. Il punto è a che serve. Cioè abbiamo deciso, ed è qui che mi fermo, perché allora dico che cosa, dove stiamo andando. Cioè vogliamo dire che Israele deve sparire? Vogliamo dire che Israele non ha legittimità di esistere neanche in un territorio piccolino? Allora lì mi fermo e dico dove vogliamo andare. Vogliamo creare uno Stato binazionale? Cioè, che cos'è il progetto politico? Questo che non c'è in Netanyahu. Perché mi sono arrabbiato con Netanyahu? Perché il progetto politico di Netanyahu, leggete questo articolo, è di quelli che gli stanno dietro, Smotrich, Ben-Gvir, è chiarissimo. Non vogliamo chiamarlo genocidio, chiamiamolo ethnic cleansing, chiamiamolo spostamento forzato di un'intera popolazione, e svuotare i territori per evitare la questione dei due stati, cioè uno stato unico. E questo, allora, di questo noi dobbiamo parlare.
E la prima parte del dibattito è andato in onda, è andato, diciamo, che si è svolto ieri sera all'auditorium di Radio Popolare tra tre studenti dell'Intifada studentesca, Chiara, Dario e Leila, e Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Dopo la pubblicità, la seconda parte. Sono le 10 in punto e ci assentiamo la seconda parte del dibattito, come dicevamo, tra Lorenzo Cremonesi, inviato speciale Corriere della Sera, Chiara, Dario e Leila, tre studenti di Intifada studentesca.
Lo slogan dal fiume al mare. Dal fiume al mare esclude qualcuno, questo è abbastanza evidente. E Lorenzo Cremonesi dice quello slogan è fatto per chi vuole radicalizzare, andare allo scontro militare, e chi ha più armi vincerà. Questa è una lettura. La tua lettura, per
non
esempio,
è assolutamente così. Innanzitutto c'è ancora questo riduzionismo per cui la storia è iniziata il 7 ottobre, quando il 2023 è stato l'anno più grave dal punto di vista delle morti palestinesi, di cui nessuno ha parlato, nessun giornale, diciamo, ne ha fatto eco, anche la morte di bambini di 2 anni tipo Mohammed Tamimi, che è morto sparato da un soldato.
Io ti ho appena parlato del,
sì, no,
del,
però,
del
dico,
67
visto che è stato, no, visto che è stato chiesto del trauma del 7 ottobre e anche le persone che sono state ammazzate il 7 ottobre, che ovviamente nessuno di noi fa piacere che le persone perdano la vita, la maggioranza delle persone che sono state ammazzate il 7 ottobre erano anche militari, quindi diciamo che hanno anche un ruolo differente.
C'erano anche tanti civili.
Assolutamente. Comunque
Lorenzo dice che non era la maggioranza, effettivamente
comunque
non era la maggioranza.
Per lei diceva che ha visto un Israele diverso. Io ho visto l'Israele che ha espulso la mia famiglia nel 1948 da Haifa, e questo è l'Israele che conosco, che è iniziata nel 1948 con l'espulsione dei palestinesi durante la Nakba. Questi sono i giorni che ricordiamo, appunto, il primo esodo palestinese, e oggi ne stiamo vivendo uno di dimensioni ancora in realtà più grandi di quello del 1948. Sullo slogan From the River to the Sì, lo sguardo occidentale ha un bias molto grave, che è quello di pensare che il centro della questione sia sempre l'agency israeliana, e nessuno riesce mai a guardare l'agency palestinese. Lo slogan From the River to the Sea ha una rivendicazione di libertà, soprattutto nella questione del diritto al ritorno dei profughi, perché per noi vuol dire Palestina dal fiume al mare, vuol dire ricordare le persone come la mia famiglia, quella a cui è stato negato il diritto al ritorno dei profughi, nonostante le Nazioni Unite abbia attraverso la risoluzione 194 dichiarato il diritto al ritorno dei profughi. Dal fiume al mare vuol dire una società equa e giusta per tutte le persone che vogliono vivere dal fiume al mare. Per noi non vuol dire esclusione o buttare al mare gli israeliani. Questa è una rivendicazione che chi vuole strumentalizzare quello slogan porta avanti. Per noi dal fiume al mare la Palestina sarà libera vuol dire smantellamento del sistema coloniale, distruzione del muro, una società giusta per tutte le persone che ci vogliono vivere, nessun privilegio per una componente dal punto di vista etnico-razziale rispetto all'altra. Questo per noi vuol dire.
Allora, Leila, va bene, però questi sono discorsi, come tu sai, perché ti vedo molto afferrata, come giusto che sia, visto che è la tua vita, la tua famiglia, i tuoi parenti. Antichissima, no? Se ne parla da prima del 48. Allora ti do solo due o tre date. 1936, grande rivolta araba, siamo prima della nascita dello Stato, prima dell'Olocausto, prima di tutto. C'è un piccolo yishuv, ci sono 500.000-600.000 ebrei a fronte di circa 1.200.000 palestinesi nella Palestina che poi verrà divisa, che poi diventerà parte di Israele e in quel periodo della presenza giordana. Nel 1936 gli inglesi, regime mandatario, manda una commissione di studio, la famosa commissione Peel, e nel 1936 traccia le basi di quello che è l'arrangement, quello che è l'ideale di una soluzione che poi è stata seguita dall'ONU con la 181, la 242, eccetera, eccetera. E cioè, i due, c'è cioè questa commissione chiarissima, vanno in giro, eccetera, siamo ancora proprio alle origini, e dicono, guardate, questi due popoli non possono stare insieme. Ci sono tradizioni, usi, costumi, percezioni, narrative talmente diverse. Bisogna dividerli, bisogna creare due stati. E devo dire, perché torno a questo? Perché poi invece, come tu sai, c'è tutta una tradizione della sinistra, del Partito Comunista, in cui c'erano fior di arabi, eccetera, che invece dicevano facciamo one state solution. Però tutto questo, c'è stato Oslo, cioè di tutto questo se ne è parlato a Oslo, no? E Oslo è fallito, però Arafat, che è stato il leader storico, eccetera, a un certo punto accettò quest'idea che si poteva dividere la terra sui confini del 67. Quindi tu adesso, se tu mi ritorni col discorso che è giusto, perché le Nazioni Unite l'hanno detto che i profughi dovevano tornare, eccetera, ma Arafat disse va bene, rinunci, si parlava di 100.000 persone, ti ricordi? C'era tutto. E quindi, d'accordo, sui principi, però poi c'è la pratica. Se tu mi ridici, no, ma noi vogliamo tornare a tutto e poi dentro ci stanno quelli che vogliono, è chiaro che non, è bellissimo, ma è demagogico, non si arriverà mai a questo. Io ero l'altro giorno, ma parlo di due settimane fa, a Sabra e Shatila, tu sai cosa sono, tanti qui sanno cosa sono, c'è la gente ancora con la chiave in casa, qui c'è la mia chiave, tornerò nella mia casa di Haifa. Sì, ma se tu ragioni così, allora è la guerra totale. Allora torniamo a ragionare, anche perché noi abbiamo una grande fortuna. Non siamo a Gaza, non siamo a Ashkelon, non siamo a Ashdod, non siamo nella Gerusalemme divisa in due, siamo fuori e possiamo ragionare. Allora si dovrebbe, perché poi io sto parlando, predico bene, ma razzo male, perché sono io il primo a dirvi che in questo momento l'idea addirittura di ritornare a Oslo è impossibile, perché gli israeliani, ed è qui che torna la mia rabbia con Netanyahu, gli israeliani hanno metodicamente voluto distruggere l'opzione, e qui ci sta dentro anche Rabin. L'assassinio, chi è che ha assassinato Rabin? È stato assassinato da un israeliano, da un giovane ebreo, Yigal Amir, che non voleva la soluzione. Quindi all'interno di Israele, in quegli 8-10, ci sono degli assassini che pensano che abbiano il diritto divino, come Hamas dall'altra parte, di avere tutta la terra. Da una parte si parla di terra waqf, di terra islamica e benedetta da Dio, dall'altra parte da Yahweh, ma è la stessa cosa. Ma se ragioniamo così, non basta, non c'è
soluzione. Questo è molto chiaro. Io volevo chiedere, ma voi come movimento studentesco avete elaborato, oltre ovviamente il boicottaggio e le vostre richieste, un'idea di come si possa uscire da questo conflitto? Cioè un'idea, che una proposta che possa portare fuori, smettere con le uccisioni dei civili, smettere con il conflitto, un qualche cosa che possa trovare una soluzione per quella terra?
A livello internazionale, cioè a livello di richieste che si fanno sul piano globale, è chiaro che un cessato il fuoco permanente sia la prima richiesta assolutamente urgente e primaria. Quando si dice fine dell'occupazione e del regime di apartheid, pulizia etnica, genocidio, tutti appunto termini che stanno entrando anche nel dibattito pubblico, per fortuna, si parla appunto di quello che si diceva prima, due popoli, due stati. È una soluzione che non vogliono né i palestinesi né gli israeliani. Non la vuole nessuno. È una soluzione che con diciamo un bellissimo buonismo, direi anche occidentale, perché appunto lì non è che c'è veramente questa proposta, ci siamo inventati per metterci un po' il cuore in pace, per evitare, secondo me, a mio parere, di andare ad affrontare una questione scomoda, che è chiaramente molto scomoda. Quando si parla di uno Stato e di Palestina libera dal fiume al mare, si parla di una terra in cui le persone convivono pacificamente, in cui non c'è nessun tipo di suprematismo, dove c'è, direi, proprio una... si auspica una democrazia, comunque quantomeno un'eguaglianza, per cui non si è riconosciuto un popolo tanto quanto l'altro. Adesso, quando si parla anche di società israeliana, anche a me, anche questo un po' mi fa sorridere. Qual è la società israeliana? È una società fatta da coloni che non sono, cioè, vengono dall'America, tutt'altra area geografica. Lo Stato di Israele paga casa, lavoro, macchina a persone ebree nel mondo, cioè la visa, tutta quella questione lì, le persone ebree nel mondo che si trasferiscono in Israele. C'è una copertura incredibile, che ovviamente mira ad aumentare la demografia e quindi la potenza, l'autorità dello Stato israeliano. Qual è che società è quella israeliana? Si è creata 50 anni fa circa? In che modo?
Vabbè, allora, no, ho scritto libri, cioè, però non abbiamo. Allora,
non l'abbiamo tanto
israeliana.
Tempo, però, se vuoi rispondere in un minuto a Chiara, allora,
come ci vuole una piccola come resumé di storia del movimento sionista e di Israele. C'è un grande dibattito, c'è la crescita dei pogrom e dell'antisemitismo in Europa dell'Est, specialmente alla fine dell'Ottocento. Un signore che non sa niente di quella terra, Teodoro Herzl, idealizza l'idea di uno Stato ebraico, il famoso Judenstaat, eccetera, eccetera. C'è un grande dibattito, c'è una cospicua parte dell'ebraismo che si oppone, ma l'ebraismo ortodosso, addirittura Teodoro Herzl nel 1897 voleva tenere il primo congresso sionista in Germania, a Berlino e poi a Vienna, è costretto ad andare a Basilea, è costretto ad andare in Svizzera il primo congresso sionista, e l'opposizione ortodossa è fortissima. Dopodiché c'è un grande dibattito dove farlo questo Stato. Una parte parla del Madagascar, dell'Argentina, c'è tutto un grandissimo, finché l'elemento più tradizionalista, eccetera, dice no, bisogna andare nella terra dei padri, dove è innegabile questo, perché possiamo dire quello che vogliamo, comunque c'è una tradizione ebraica di legame con Gerusalemme. Se mi si taglia, se dimentico te Gerusalemme, mi si perdo la mano destra, c'è tutta una lunga tradizione di legame. In quel periodo lo citavo prima, è una cosa per addetti ai lavori, un certo Hadaham, che in ebraico vuol dire uno del popolo, che teorizza, dice no, noi siamo contrari a uno Stato. Perché uno Stato? Creiamo un centro spirituale ebraico, cioè a Gerusalemme, Tzfat, nei centri delle vecchie, perché c'è sempre stata una presenza ebraica nei secoli, fin dalla caduta del secondo tempio. Dopodiché cresce e cominciano le aliot, le ondate migratorie. Io direi che dal punto di vista della comunità internazionale del mondo le cose cambiano con l'antisemitismo tedesco, con l'olocausto, che è innegabile, c'è stato, ci sono stati milioni di morti, e a un certo punto questa diventa una terra rifugio per quei poveracci. C'è un grandissimo problema per Ben Gurion e per l'Ishuv nel 1947-48, che loro avevano preparato Israele per gli ebrei perseguitati in Germania, in Polonia, in Russia, e non ci sono più, perché sono morti, sono morti 6 milioni. E allora c'è tutta questa cosa molto controversa, sono dei libri bellissimi, che sono tutta una storiografia, per cui vanno a prendere quelli dei paesi arabi. E c'è tutto uno scontro, anche fomentato dagli stessi sionisti, con gli arabi, per fare in modo che gli ebrei vengano in Israele. E in Israele stessa si apre una grossa spaccatura tra sefarditi e ashkenaziti, tutte cose che si leggono su... Ma è ancora così, ma guarda caso oggi i sefarditi sono quelli più di destra, sono quelli che si integrano di meno. Cioè c'è un problema nel DNA. Io facevo, ho scritto proprio l'altro giorno un piccolo editoriale proprio su Corriere, perché in Israele oggi, quando parlavo del cambiamento del DNA, messo in vita, c'è una tradizione occidentale di democrazia, eccetera, ma c'è una crescita di componenti ebraiche non democratiche, che sono la tradizione sefardita dal mondo arabo, che non è moderata, che non è democratica, russa, c'è una grossa presenza di ebrei russi, e questo crescente elemento gravissimo di ebrei ortodossi. Quando adesso Netanyahu vuole fare questa riforma dell'esercito, si parla di questi giorni, e immetterà nell'esercito questi qui delle yeshivot, questi qua ti parlano di superiorità del sangue ebraico, cioè questi qua sparano a zero a noi giornalisti. Io ho visto in Libano, sparavano a noi. Quindi c'è un problema, certo che c'è un problema gravissimo. Attenzione, cosa c'è nel mondo arabo? Io mi ricordo, e qui mi taccio, perché dopo Oslo siamo in un'altra era, Rabin era ancora viva, nel 94 andai a Amman, e c'erano fior di palestinesi super, super moderati, alcuni erano anche cristiani, eccetera, che dicevano: ma non ti preoccupare, adesso fanno questo stato 200 anni come i regni crociati, e Israele sparirà. Quindi nell'immaginario, anche tra gli fautori del compromesso, c'è questa idea: alla fine li elimineremo, si elimineranno. Questo è. Quindi attenzione, ci sono estremismi nei due campi, c'è un problema difficile. Voi dite che Israele, che questa cosa imposta dal buonismo occidentale, Arafat l'aveva accettata. Finisco solo una cosa: io ero molto amico di Sheikh Yassin, l'ho intervistato 20 volte, e Mahmoud Zahar, persone che tu conosci, il ministro. Loro parlavano di Hudna. Tu sai cosa vuol dire Hudna? 15 anni di Hudna, cessate il fuoco. Hamas nel 2006, quando vince le elezioni a Gaza, oltre che ammazzare quelli dell'OLP, ammazzano quelli del, perché Hamas non è mica tutto rose e fiori, vi posso raccontare di Hamas. Loro sono, però, c'è un filone politico che parla di compromesso territoriale, di cui Netanyahu non vuole sentire parlare.
Nella loro carta del 2017 lo dice il compromesso. Comunque io volevo solo dire una cosa. Lei prima ha citato il mandato britannico, ed è qui proprio la grossa differenza che c'è tra l'analisi politica che noi abbiamo della Palestina e l'analisi politica che ha la sua generazione. È che noi interpretiamo... cioè, non è vecchio, abbiamo un'analisi differenza di generazione diversa. Interpretiamo l'analisi sulla Palestina attraverso il paradigma degli indigenous studies. Se voi continuate a pensare che il colonialismo inglese fosse qualcosa di buono in terra di Palestina durante gli anni 30, e che le Nazioni Unite avessero la legittimità di decidere su un territorio dove, tra l'altro, le Nazioni Unite nel 45 erano neanche un terzo dei paesi che rappresenta oggi, quindi erano solo le potenze che avevano vinto la guerra, continuate a riprodurre una dinamica coloniale per cui l'Occidente, quello che ha fatto in giro per il mondo, l'ha fatto perché voleva fare peacekeeping. Ancora oggi non riusciamo a interpretare...
L'Occidente, no. Tu sai chi è il paese che sostiene militarmente Israele nel 47-48?
Me lo dica lei.
La Russia.
Ok.
Le armi sono tutte russe.
Però io voglio dire questo, voglio far riflettere su una cosa: non abbiamo ancora una cultura collettiva sullo sterminio che c'è stato del popolo nativo americano negli Stati Uniti, non abbiamo ancora una cultura collettiva sullo sterminio dei nativi in Australia, in Canada e Nuova Zelanda. Io quello che voglio, su cui voglio far riflettere, è che continuiamo a parlare di risoluzione delle Nazioni Unite, di quello che le Nazioni Unite hanno fatto in Palestina, e poi il problema, e poi creato la soluzione col 194, quando non riusciamo davvero a comprendere il fatto che noi siamo la popolazione indigena nativa di quella terra, abbiamo un legame che è millenario con la Palestina. E io, perché oggi a 76 anni di distanza devo andare a trovare la mia famiglia in un campo profughi in Giordania, quando la mia famiglia viene da Haifa? Questa è la mia domanda.
Sì, però scusami, ecco, scusa, prima per rispondere a quello che diceva lei.
Beh, Lorenzo,
oggi in
perché...
Israele la grande maggioranza della popolazione è Sabra. Non sono più gli ebrei arrivati come nel 48.
Sì, e tra l'altro lei prima diceva anche della società israeliana. C'è stata anche un'inchiesta che è venuta fuori quest'anno sulla sterilizzazione forzata delle donne israeliane e etiopi. C'è un problema grossissimo di razzismo sistemico all'interno della società israeliana, e non vedere anche come questo tipo di stratificazione si è andata a creare nel corso degli anni vuol dire raccontare una società...
Ma tu, cioè, vogliamo parlare del razzismo nel mondo arabo, perché allora apriamo un'altra, allora ti parlo delle badanti delle Filippine o dei poveracci che lavorano nel mondo arabo, nel Golfo. Cioè, se vogliamo parlare del razzismo in Israele, beh,
no,
allora,
perché la cosa
allora
è estremamente...
l'Egitto non è razzista, possiamo avanti.
Allora, la cosa è estremamente...
sì, però stiamo parlando di Israele, stiamo parlando di 40.000
certo.
morti.
No, certo, però la questione è estremamente interessante, ma nel senso che secondo me però il tema che ha posto prima Lorenzo è: se continuiamo a guardare al passato, che futuro possiamo avere? Perché questo è grande, perché questo è che, esatto, ma che presente abbiamo visto quello che è e che futuro possiamo avere? Qualche giorno fa ho intervistato una dirigente palestinese di un'associazione israelo-palestinese che si chiama Land for All, Terra per Tutti, che loro teorizzano l'idea che ci sia una sorta di due stati dentro una confederazione. A prescindere da quello che pensano su questa soluzione, quello che lei diceva è: le leadership dei due popoli devono cambiare. Cioè, devono cambiare le leadership israeliane. Evidentemente la destra israeliana nel corso degli ultimi 20 anni ha fatto solo disastri. Devono cambiare le leadership palestinesi, perché la ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, non è stata evidentemente all'altezza. Hamas non riconosce l'esistenza dello Stato di Israele, la legittimità dell'esistenza dello Stato di Israele. E di fronte a questo mancato riconoscimento non ci sarà mai un accordo.
Ma... tra l'altro per noi palestinesi l'ANP è parte del problema, ovviamente, nel senso che noi diciamo sempre che non abbiamo solo l'occupazione israeliana, abbiamo l'occupazione dell'ANP, perché l'ANP è, tra l'altro, cioè, attraverso gli accordi di sicurezza con Israele, è il cane da guardia dell'occupazione nei territori occupati. E è esattamente la responsabile per cui tantissimi dei giovani ragazzi palestinesi dei campi profughi in West Bank vengono arrestati. Ricordiamo Nizar Banat, che è stato ammazzato, era un intellettuale palestinese, nel 2021 dall'autorità palestinese. Quindi, voglio dire, eppure rimane ancora oggi l'unico legittimo interlocutore per l'Occidente, per l'Europa, ed è ancora... cioè, io credo che ci voglia un cambio culturale nei confronti della Palestina. Innanzitutto partiti politici palestinesi sono accusati ancora oggi di essere organizzazioni terroristiche, anche il Fronte Popolare per la Liberazione per la Palestina, quindi non parliamo solo di Hamas. E lei citava prima la situazione delle prigioni. Una delle 6 più importanti organizzazioni palestinesi per la difesa dei diritti dei prigionieri è accusata di essere un'organizzazione terroristica dal 2021, Ad Damir. Quindi, voglio dire, questa è la proiezione della società israeliana, una società governata da un governo che mette al bando le ONG, che le accusa di essere organizzazioni terroristiche, ONG come Defense for Children Palestine, che si occupa della tutela dei bambini, l'associazione delle donne. Quindi, voglio dire, per me il futuro deve essere un cambio di paradigma in Occidente, un cambio di considerazione di quelli che sono anche i bias che abbiamo nei confronti della popolazione araba. Perché...
Però questo vuol dire che, secondo te, la dirigenza palestinese, soprattutto Hamas, non ha fatto errori?
No, assolutamente sì. Per me, io ho detto il contrario, ho detto...
No, Hamas non l'hai citato.
Io ho detto che la politica palestinese, per me tutta la politica palestinese istituzionale, quindi per me Hamas è un partito politico dove io non mi rispecchio minimamente e non è la nostra visione politica di Palestina... non è il fronte che noi stiamo attraversando. E questo non, lo sta dicendo la diaspora palestinese ovunque nel mondo. Mohammed al-Kurd ha fatto nella sua discorso alle Nazioni Unite nel 2021, dopo che la sua famiglia era a rischio di pulizia etnica da Sheikh Jarrah, un discorso esemplare dove spiega quali sono le rivendicazioni della nuova generazione palestinese. A me sembra che ci sia invece un blocco di comprensione, perché... E mio padre ha militato dentro Fatah per tantissimi anni e ancora continua a ripetermi Arafat, i due popoli, i due stati. Ma bisogna essere consapevoli anche che quel progetto è fallito, e forse chi non vuole vedere che ha fallito è perché non vuole avere a che fare anche col proprio fallimento della propria storia, della propria storia politica.
Ela, io ti ricordo, io racconto sempre questo aneddoto. Nel 2009, nel gennaio, ti ricordi, riesco a entrare, immaginati una situazione simile a oggi, tutti chiusi, nessun giornalista occidentale può entrare, nessun giornalista straniero, adesso stanno buttando fuori Al Jazeera. Io sono riuscito a entrare 10 giorni prima nella famosa Cast Lead, nella piombo fuso nell'operazione Israele. Sono entrato da Rafah, dall'Egitto, e sono arrivato a Khan Yunis. E sono stato poi dentro tutto il tempo. Gli israeliani hanno aperto alla stampa 2 settimane dopo, quindi ero da solo dentro. E che cosa? Arrivo a Khan Yunis, vado all'ospedale Al Nasser, che è stato adesso distrutto, e dormivo lì perché non si poteva muoversi, e stavo a casa di alcuni paramedici di Fatah. Questi erano terrorizzati da Hamas. Vicino a noi vivevano 2 poliziotti palestinesi di Fatah, della vecchia autorità di Arafat. Hamas ha approfittato dei bombardamenti, della situazione di caos, per ucciderli. Ma come li ha uccisi? Quello che ho i nomi, ho tutto, sono tutte cose provate. Li ha presi, gli ha tolto gli occhi con le baionette da vivi, gli ha tirato fuori gli occhi e poi li ha uccisi. In quel periodo poi vennero chiusi quelli di Fatah nello stadio di Gaza, ne uccisero apparentemente 46, questo era il dato che avevo. Quindi non stiamo parlando di vittime assolute. Hamas ha compiuto delle azioni efferate, terrificanti. Oggi tu sai che io ho amici palestinesi, giornalisti, conosco, c'è uno, non faccio nomi perché comunque, e sono lì. E loro mi dicono che loro non possono scrivere niente della critica enorme cresciuta tra la gente di Gaza contro Hamas, per quello che ha fatto, per come si è comportata, per come usa gli ospedali. E ti posso dire, guai, è terrificante quello che gli stanno facendo, eh? Cioè io sono, però è verissimo che usano gli ospedali, le strutture sanitarie e l'UNRWA come delle basi. Questo non c'è dubbio, questo non significa niente, questo è un fatto. Quindi quello che cerco di dire, attenzione, non appartenerò a un'altra generazione, però questo è un bene e un male. E il bene, tra i pochi beni, c'è il fatto che ho visto tantissime cose. Quindi prendo un attimo le distanze, guardo e mi dico, attenzione, c'è una storia di fallimenti da parte palestinesi, anche se io credo che la responsabilità sia più israeliana, se non altro perché gli israeliani sono immensamente più forti. Cioè, quando Netanyahu parla di seconda guerra di indipendenza, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è un pericolo per lo Stato, ma non c'è dubbio. Se gli israeliani vogliono, domani mattina prendono 20 aerei, bombardano, uccidono 1 milione di palestinesi ed è finito tutto. Il loro problema, semmai, è di controllo della forza, che è molto poco, visto quello che stanno... E dirò ancora di più, io sono anche sicuro che i poveri 7 di World Kitchen uccisi, li hanno fatti apposta. Li hanno uccisi, li hanno voluti uccidere. Dopo hanno chiesto scusa, ma li hanno... Quindi c'è un problema, io sono d'accordissimo con te, ma io chiedo, perché stiamo parlando non con dei dirigenti politici, magari nel futuro, ma con degli studenti che manifestano nelle università occidentali. La mia domanda è, ma voi volete dialogare? Pensate che sia possibile dialogare con una parte di Israele o no? O state dicendo questo Stato è razzista, l'ho appena detto lei, è un'entità artificiale, e io su questo non sono d'accordo, perché comunque c'è una presenza di gente che ormai è nata lì, è terza, quarta generazione, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo dargli una legittimità e un riconoscimento, se non altro, per aprire un dialogo, oppure vogliamo dire no, voi siete dei razzisti perduti, coloniali, e quindi a morte? Perché se è così, allora vince chi è più forte, e sono più forti loro.
Ecco, l'abbiamo fatto sentire tutto, praticamente il dialogo, confronto ieri sera tra gli studenti dell'intifada studentesca e Lorenzo Cremonesi, inviato speciale Corriere della Sera. Un format un po' inusuale per Itaca, però ci è sembrato molto interessante proporlo a tutti quanti voi e speriamo che abbia suscitato interesse in voi. È tutto, la rassegna stampa torna domani ovviamente alle 8.45. Buona giornata da Michele Migone.